Grazie, grazie Eccellenza, grazie Don Mimmo, grazie a tutti per l'invito, sono sempre contento di tornare, di venire ad Andria perché trovo molti volti familiari tra i compagni di seminario, degli anni seminario, gli ex educatori al seminario, gli alunni di oggi, questo tra i preti, ma anche qualche laico sto imparando a conoscere per le varie, diciamo, i vari impegni che mi portano in giro, e quindi sono contento di condividere con voi queste riflessioni per insieme scoprire un po' che cosa significa questa seconda fase, questa fase sapienziale per il nostro cammino sinodale italiano. Ecco, quindi cercherò in una prima parte dell'intervento di ricordare un po', perché è sempre bene specificare che fase e quali cammini sinodali stiamo vivendo, perché in realtà sono due almeno quelli che stiamo vivendo, e la diocesi quindi si trova a interfacciarsi con due percorsi sinodali in atto: uno universale, quello che vediamo questi giorni al telegiornale con l'assemblea dei vescovi, forse abbiamo visto qualche servizio in questi giorni della Aula Nervi tutta sistemata a tavoli, e quella è l'assemblea del cammino universale, del cosiddetto sinodo sulla sinodalità, che è partito il 21 e finirà nel 24 con l'assemblea che si farà l'ottobre dell'anno prossimo. Contemporaneamente a questo, insieme a questo, è partito anche il cammino sinodale delle chiese che sono in Italia. La fase sapienziale è la seconda fase di questo cammino italiano, nel quale ovviamente come diocesi italiana siamo coinvolti. Quindi dopo questo un po' richiamare i cammini che stiamo vivendo a livello universale, soprattutto nazionale, quali temi sono emersi, mi soffermerò un attimo su che cosa significa il metodo del discernimento in questa fase sapienziale, cosa può significare fare discernimento comunitario in questo discorso sinodale. Poi vi lascerò con delle provocazioni, innanzitutto da un punto di vista teologico-pastorale, quali blocchi dobbiamo superare innanzitutto nella nostra testa, nella nostra mentalità, che non ci permettono una vera conversione sinodale delle nostre comunità, e poi alcuni spunti per un lavoro, diciamo, sinodale nelle nostre diocesi, che come vedrete ha molto a che vedere anche con i temi che la vostra diocesi ha scelto dopo due anni di ascolto nella fase narrativa. Ecco, queste sono le tre parti, diciamo, del mio intervento, ma partiamo subito dalla prima, mettendo appunto a fuoco il cammino sinodale italiano. Come sapete, nel 2021 i vescovi italiani, sotto invito di Papa Francesco, hanno deciso di far partire questo cammino sinodale, che è stato pensato come il metodo fondamentalmente conosciuto da tanti di noi del vedere, giudicare e agire, cioè una prima fase di ascolto, osservazione, analisi, una seconda fase giudicare, di approfondimento, una terza fase di agire, quindi progettazione, decisione, profetica. Ecco le tre, i tre nomi da dove vengono, ma la tripartizione è quella di un metodo pastorale a cui siamo spesso abituato, per esempio l'Azione Cattolica lavora così, ma anche, diciamo, normalmente per fare un progetto pastorale si ascolta, si approfondisce, si progetta per realizzare. Ecco, fase narrativa, poi ci ha detto chi l'ha pensato, che ha pensato di dare questi nomi rifacendosi alla tripartizione dei testi dell'Antico Testamento. Ci sono i testi narrativi storici, che vengono detti storici, il Pentateuco, quelli sapienziali e quelli profetici. Ecco, ma ci aiuta di più, secondo me, pensare al vedere, osservare, ascoltare come prima fase, quello che abbiamo fatto nella fase narrativa, giudicare, approfondire, discernere nella fase sapienziale, progettare, agire, verificare nella fase progettuale. Queste tre diciamo fasi, noi ci troviamo adesso all'inizio della seconda, che ci vedrà occupati a livello diocesano e a livello nazionale, ovviamente. Ricordiamoci sempre che la domanda principale del discernimento e quindi della fase sapienziale, come di tutto il processo sinodale, quando noi facciamo un discernimento comunitario, la domanda principale è sempre: che cosa il Signore ci sta dicendo? Che cosa il Signore ci sta dicendo come Chiesa qui, oggi, in questo tempo? E questo si applica alla diocesi, si applica alla comunità parrocchiale, si applica all'associazione, al movimento, e si applica anche all'insieme delle chiese che sono in Italia. Cosa sta chiedendo oggi il Signore alla Chiesa di Andria, alle chiese che sono in Italia? Questo è quello che cerchiamo di fare. Ci ascoltiamo gli uni gli altri, il senso della fase narrativa, perché possiamo scoprire nella voce degli altri anche la voce di Dio, illuminati dallo Spirito, guidati nei criteri evangelici, e perché possiamo operare delle scelte da compiere. Ecco, vediamo i documenti che ci aiutano anche a capire meglio che cosa dice la Chiesa. Abbiamo proprio qui il centro della fase sapienziale, è il discernimento. Mentre nella fase narrativa privilegiamo l'ascolto, quella sapienziale il discernimento, quella profetica il progetto. Il passaggio dalla fase sapienziale fa tesoro di quanto è emerso nei primi anni. Le sintesi che avete fatto, gli ascolti che avete condotto sono importanti, perché di lì si parte, da quello che abbiamo ascoltato, per poi approfondire, discernere, scegliere, progettare, agire concretamente. Perché ci ricorda il documento, le linee guida che sono state pubblicate per questa fase sapienziale: la sapienza biblica non è mai un ragionamento astratto, ma spinge la conversione personale comunitaria. Nasce sempre da delle situazioni concrete e per l'azione. Il discernimento sapienziale nella Bibbia è sempre orientato all'azione, orientato alle scelte della vita concreta, non per fare scuola, non per fare teorie, ma evidentemente per agire nella luce del Vangelo. Per chi vuole approfondire i testi che guidano questa fase sapienziale italiana, ripeto, mi soffermo sulla fase sapienziale italiana perché poi ci sono anche degli altri testi ovviamente del Sinodo Universale. A luglio sono state pubblicate le linee guida, a settembre sono usciti gli orientamenti metodologici della fase sapienziale italiana, e questi sono presenti ovviamente, se cliccate su Google questi titoli li trovate presenti e sono già, bravo il Vescovo, stampati e pronti. Per sapere, ecco, dopo 2 anni di ascolto in Italia ci sono state sintesi, ci sono stati ritorni, chi è referente diocesano sa quanti incontri online, in presenza, le difficoltà di fare le sintesi, di mandarle, le difficoltà di raccoglierle, però dopo 2 anni di ascolto in Italia sono emersi insomma dei temi che ci dicono dove batte il cuore un po' e dove anche insomma batte la lingua, dove anche il dente duole nella Chiesa, insomma tra gioie, speranze, cose belle, ma anche difficoltà, lentezze, sfide che ci sono oggi in Italia. Perché è nella Chiesa italiana? Perché ovviamente la domanda di fondo, quella che ha dato il via all'ascolto, è stata la stessa sia per il Sinodo Universale che per quello italiano. Non so se ricordate, la domanda fondamentale era: come possiamo diventare Chiesa sinodale? Come possiamo cioè diventare una Chiesa dove tutti sono protagonisti della missione dell'evangelizzazione? Perché ovviamente non siamo qui per parlare di noi, siamo qui per capire ce lo ricorda sempre bene Castellucci, richiamando il Concilio Vaticano II. Io penso che sia un passaggio importante questo che ci ricorda Don Erio Castellucci, che un po' presiede la presidenza. Qui si tratta di capire non come deve cambiare il mondo o come dobbiamo cambiare il mondo, ma piuttosto come dobbiamo cambiare noi perché il mondo possa attraverso di noi scoprire la bellezza e la gioia del Vangelo. Cioè, la preoccupazione ovviamente è sempre alla missione, all'evangelizzazione, ma per questo quando parliamo di noi, quando parliamo di cose che sembrano interne, che non si preoccupano del mondo, in realtà ci stiamo preoccupando del mondo, perché l'idea fondamentale, se parliamo di noi, è come possiamo convertirci per essere più testimoni, più coerenti, più trasparenti, più evangelici, più chiesa. Questo è importante che ce lo ricordiamo. Allora, questi cinque temi che sono emersi, che poi sono emersi anche nella vostra sintesi, perché poi in realtà credo che questi temi della fase sapienziale riproducano fedelmente un po' i temi emersi nelle fasi diocesane di tutta l'Italia. La prima, appunto, la missione dell'evangelizzazione secondo lo stile della prossimità. E qui ci sta tutta l'idea che la nostra azione pastorale, la nostra evangelizzazione deve ripartire da una vicinanza alle persone, ai loro problemi, alle loro situazioni di vita, da un accompagnamento, da una integrazione. Ecco, il paradigma, il modello che possiamo dire della nostra azione pastorale ci dice: l'ascolto di 2 anni è quello che mette al centro la vicinanza, la prossimità. E qui ci sono tanti temi collegati a questo. Poi il tema del linguaggio e della comunicazione, anche questo molto ampio, che riprende ovviamente il tema del linguaggio ecclesiale, del confronto con i linguaggi contemporanei, i linguaggi dei giovani, i linguaggi multimediali, mass mediali o dei social media, così come qui in questo macro tema sono confluiti anche le difficoltà della liturgia come linguaggio comprensibile per l'uomo contemporaneo, perché c'è da dire che dall'ascolto sono emerse anche tante lentezze della nostra vita liturgica. Il terzo ampio macro tema è quello della formazione alla fede e alla vita. Una formazione da rivedere, una formazione che riguarda tutti, una formazione che deve essere sempre più congiunta, preti laici, una formazione nelle parrocchie, nelle comunità, che deve accompagnare le diverse fasi della vita, una formazione da rivedere anche dei preti nei seminari. Ecco, questo tema è un grosso cantiere, diciamo un grosso macro tema, quello della formazione. Poi c'è il macro tema della corresponsabilità. In questo tema sono emerse le questioni circa la ministerialità di tutti i battezzati. Tutti abbiamo una vocazione, tutti siamo chiamati a un servizio nella Chiesa. Siamo ancora lontani da questa idea, anche il fatto di come stiamo o non stiamo recependo la novità dei ministeri di istituiti, come la stiamo portando avanti, come si relaziona ministero ordinato con ministeri istituiti, come possiamo essere comunità tutte ministeriali. La questione delle donne, ovviamente, e della loro responsabilità e della loro partecipazione anche alla leadership ecclesiale, così come la questione degli organismi di partecipazione, che so che è una di quelle che voi avete scelto in particolare, ma su questo torneremo. In ultimo, un grosso macro tema riprende anche la necessità di cambiare anche tante strutture che appesantiscono la vita ecclesiale dal punto di vista giuridico, economico, amministrativo, come si amministrano i beni, come li stiamo amministrando, come evidentemente anche aiutare i sacerdoti e capire cosa aspetta necessariamente i presbiteri, quali responsabilità invece diventano eccessive, quali possono essere invece spostate su altre forme di ministerialità, ma anche qui possiamo dire ci sono anche le strutture pastorali, cioè come organizziamo la nostra vita pastorale, il nostro tessuto pastorale, ritorneremo anche su questo. Quindi come vedete, dite, ci sta un po' tutto qui dentro, ma effettivamente questo è il frutto dell'ascolto, la domanda era ampia ed è ovvio che siano emerse un po' tutte le questioni che guidano la nostra vita ecclesiale. Ovviamente la diocesi, questi sono temi italiani, non sono temi che la diocesi da sola può affrontare. Nessuna diocesi è chiamata a fare discernimento nella fase sapienziale su questi temi, che costituiscono almeno 15, 16, 17 nuclei tematici, li stiamo adesso vedendo a livello nazionale. Ci sarà un livello nazionale che attraverso il comitato, evidentemente dei gruppi di studio e di studiosi e di esperti, ma anche rappresentanti dei territori, porterà avanti la riflessione a livello nazionale su questi temi, che deve, diciamo, rimanere in circolarità con il livello diocesano. Cioè, adesso fondamentalmente quello che c'è da fare è, nella fase sapienziale, scegliere il tema, approfondire il tema, elaborare le proposte. Questo è il percorso del discernimento in questa fase sapienziale. Scegliere un tema, perché senza scegliere un tema non si fa discernimento. Necessariamente, dopo che hai tirato la rete larga nell'ascolto e che hai un po' ascoltato in lungo e in largo, devi tirare la rete e devi dire bene su che cosa ci possiamo concentrare nell'approfondimento, quale tema possiamo scegliere perché sia approfondito, perché possa essere prospettata una proposta di cambiamento. Questo è il momento della fase sapienziale, è il momento in cui nel discernimento tutti siamo chiamati a contribuire, però poi, lo vedremo meglio negli organismi di partecipazione, ovviamente le proposte vengono consegnate nelle mani dei pastori. Questo in ogni processo ecclesiale, che hanno il compito della decisione finale. Ma questa decisione dei pastori non è slegata da tutto il processo che lo precede, che la precede la decisione. Questa è la sfida di essere chiesa sinodale. Anche sui consigli pastorali, spesso noi, diciamo la verità, abbiamo capito, non ad Andria, ma negli altri diocesi, spesso si è capito che il livello consultivo significa che i laici danno il consiglio e che poi i preti decidono un po' come credono. Bene, non ad Andria. Nella mia diocesi succede così, purtroppo, noi preti. Ma il problema, no, ma qui il problema è che non abbiamo capito che cosa significa consultivo. Il processo decisionale che prevede la consultazione, quindi la proposta da parte di chi viene consultato, non è distaccato dal momento della decisione, dalla presa di decisione. Dobbiamo imparare a collegare questo, preservando la libertà dei pastori, ma preservando anche la dignità del consiglio. Cioè, questa è la sfida sinodale. Mi soffermo un po' di più perché l'avete scelta come tema, diciamo, lo sento molto vicino, perché pure nella nostra diocesi stiamo lavorando su questo, stiamo rinnovando i consigli, quindi è qualche cosa su cui magari poi possiamo ritornare. Però ripeto, anche, diciamo, tra, se leggete i documenti della CEI, non io, i documenti della CEI che parlano di questa cosa, dice che un nodo è la questione consultivo deliberativo. Già il fatto che sia presentato come un nodo vuol dire che comunque qualche cosa andrà fatta lì, qualche cosa andrà migliorata, almeno nella comprensione di che cosa significa veramente consultare nella Chiesa, di come si procede alla decisione tra costruzione della decisione, maturazione del consenso, presa di decisione. È un processo spirituale, ma che ha bisogno anche di essere sostenuto da strutture che sappiano lavorare in questo senso. Grande sfida, grande sfida. Quindi, fondamentalmente, a livello nazionale proveremo a fare questo lavoro sui temi che riusciremo ad affrontare, a fare questo procedimento di scelta, approfondimento, proposta, e poi verranno proposte ai vescovi queste cose e poi si deciderà. Adesso stiamo vedendo bene come appunto muoverci nella fase profetica, che è quella decisionale. Però mi viene molto da dire, anche confortato per esempio da quello che insomma dicono anche i vescovi stessi, necessariamente noi dobbiamo capire che noi andiamo verso delle scelte da prendere, il cerchio va chiuso. Io sono convinto di questo, perché se no fallisce tutto il processo. Si ascolta, si approfondisce, si discerne, si propone, si sceglie, poi si fa, e poi parte un altro processo di discernimento. Ma il cerchio, spesso il Papa quando dice, parla del discernimento, dice così, no? Appunto, il cerchio va chiuso e poi se ne riapre un altro. Certo, non è che finisce il mondo, né abbiamo realizzato tutto nel 2025, ci mancherebbe altro. Però noi una chiusura la dobbiamo pensare a livello diocesano, a livello nazionale, per quello che compete il cammino. Poi il Papa penserà a chiudere il livello universale. Ma così funziona il sinodo. Anche il sinodo vedrete, no? Magari prossima settimana al telegiornale sentirete, è uscito il documento della fase dei vescovi a Roma. Molto probabilmente questo documento sarà ancora interlocutorio, ce lo ridaranno alle diocesi o comunque ci lavoreranno loro in un anno, per poi l'anno prossimo arrivare a un documento finale, rivotare, consegnare al Papa, e poi il Papa farà molto probabilmente la sua esortazione finale con le scelte da prendere, un po' come ha fatto per Amoris Laetitia e per altri sinodi, soprattutto i sinodi come li abbiamo vissuti questi ultimi 10 anni sotto Papa Francesco. Quindi questo è il lavoro che spetta, ma in realtà è il lavoro di discernimento che spetterebbe alla fine a ogni comunità parrocchiale, a ogni zona pastorale, a ogni diocesi. Si dovrebbe imparare a vivere questo metodo pastorale in maniera partecipata, in maniera continua, in maniera continua. Questa credo che sia una sfida. Ora, qualche considerazione, diciamo, più a livello teologico-pastorale, così da condividere con voi, perché ovviamente intorno al sinodo non è che, diciamo, spesso si sentono solo voci entusiaste. Diciamo la verità, anche nei nostri ambienti serpeggiano un po' di, a volte, rassegnazione, a volte un po' di cinismo, disincanto, ecco la parola, vedi, a me mi vengono, disincanto è meglio di cinismo, però a volte c'è anche una punta di cinismo, non cambia niente, il gatto pardo, oppure sono tutte chiacchiere, no, questo non ad Andria, però in altre diocesi si sente. E quindi cioè io credo che per superare le altre diocesi questi blocchi, questa sfiducia che ci può essere, ovviamente, io credo che dovremmo, e per superare anche per quello che spesso sento, quel sì ma, no? Sì ma, che assomiglia molto anche al benaltrismo, sai, sì questa cosa, ma ci vorrebbe, sì hai ragione, ma ci vorrebbe. Allora, più sentivo queste cose, più capivo che dobbiamo riscoprire il vecchio e cattolico principio del et. Cioè, se teniamo insieme delle polarità che non si escludono, forse siamo in grado di far procedere questo processo sinodale nelle parrocchie, nelle diocesi, perché non è che queste cose devono succedere a Roma, né alla CEI, né al Sinodo dei Vescovi, devono succedere anche lì. Ma, ecco, ma anche, ecco, ma anche devono succedere ad Andria, a Conversano Monopoli, a Bari, Bitonto, devono succedere a livello centrale e a livello periferico. Ecco un primo et che ci viene spesso, no? Sì, ma se a Roma non fanno, che dobbiamo fare noi? Quelli a Roma però dicono, sì, ma noi facciamo a Roma eventualmente, ma poi se nelle diocesi, allora il problema qual è? Che ognuno deve fare il suo. Una polarità che è una falsa dicotomia, appunto una, non una contrapposizione, ma una polarità da tenere insieme, è quella della conversione comunitaria e della conversione personale. Questo a volte si sente, dice no, ma noi per l'evangelizzazione, per essere chiesa, testimoni, ci dobbiamo convertire di più personalmente al Vangelo. Sì, è vero, ma anche a livello comunitario. Perché se mi converto io, se ti converti tu all'idea di chiesa sinodale, ma la comunità, l'organizzazione, la struttura non si converte, alla fine non si va da nessuna parte. D'altro canto, se appunto vedete queste polarità, conversione comunitaria e personale, spirituale e strutturale, a volte si mette anche in opposizione falsa la spiritualità dalla struttura. Noi dobbiamo avere strutture spirituali e spiritualità organizzata anche. Cioè, dobbiamo tenere insieme queste cose, perché poi, anche se io dicevo, se mi converto personalmente e la comunità non si converte, spesso io rimango isolato, frustrato, appunto cinico e disincantato. Se invece la comunità, le strutture cambiano, da domani si fanno i consigli pastorali in maniera diversa, che ne so, non succederà, ma metti che diventano deliberativi, che io pure li faccio deliberativi, ma preti e laici, perché attenzione, non è che solo i preti non fanno funzionare i consigli. Prima abbiamo fatto lo scherzo e sembrava che solo i preti, c'è anche il problema dei laici. È inutile stare a dire colpa di quelli e colpa di quelli, cioè siamo tutti che ci dobbiamo convertire a un'idea di partecipazione diffusa, perché ci sono anche i laici che, come diceva a me la mia parrocchiana, per dire come sono sinodale nella mia parrocchia, diceva, dici dove dobbiamo attaccare il ciuccio, no? È vero, si dice anche da voi, ma attacca il ciuccio dove dice il padrone. Quindi ci può essere il parroco, ci può essere il laico a cui piace benissimo un'impostazione clericale, verticistica, ok? Quindi, finendo il discorso, se la struttura cambia ma non cambiano la testa delle persone, non serve a niente. Quindi togliamo questo benaltrismo, ci vorrebbe ben altro, ci vuole l'uno e l'altro, quindi nessuno si può chiamare fuori. Prima dicotomia da superare. Un'altra dicotomia da superare, che appunto spesso si sente in questi discorsi, è tra Vangelo e storia. Cioè, qualcuno potrebbe dire, ma io devo cambiare perché me lo chiede il Vangelo o perché la storia, i tempi cambiano e quindi dobbiamo cambiare? Ma chi l'ha detto che questo è da scegliere? Questa è un'altra falsa dicotomia. Nella storia la Chiesa è sempre cambiata per essere fedele al Vangelo nei tempi che cambiavano. La Chiesa è cambiata nella storia per essere fedele al Vangelo. La tradizione è dinamica, siamo sempre cambiati e cambieremo. Perché ci adeguiamo alla storia? No, perché il Vangelo ci chiede di cambiare anche ascoltando la storia. Vangelo e storia non stanno su due pianeti diversi, non è mai stato così nella storia della Chiesa, così come la contrapposizione, no, tra Chiesa e mondo. Anche quella è una falsa contrapposizione, fa parte di quella divisione che spesso dobbiamo superare nella nostra impostazione, che ci vede a volte alieni, a volte addirittura nemici, ma noi non siamo nemici di nessuno, tantomeno del mondo. Noi siamo nel mondo, la Chiesa è nel mondo, con lo spirito del Vangelo, ma Papa Francesco ci ha ricordato che siamo compagni di viaggio, ce l'ha ricordato la pandemia, ma l'abbiamo già dimenticato, quando dicevamo che o ci salvavamo insieme o affondavamo insieme perché eravamo sulla stessa barca. Vi ricordate? Sempre un altro mondo. Però povero Papa Francesco continua a dirlo per tutte le crisi che si stanno succedendo dopo la pandemia. Ma il principio è sempre quello, che Chiesa e mondo stanno sulla stessa barca, noi non stiamo su un altro pianeta. Quando parliamo di cose di Chiesa, è quello che dicevo prima, lo parliamo per il bene, per la salvezza di tutti, non per preservare le nostre strutture, le nostre istituzioni, ma perché vogliamo con il mondo servire il Regno di Dio, scoprire anche dove il Regno di Dio germoglia, anche magari in un appunto campo dove io non me l'aspetto, in realtà il Vangelo è già all'opera. Questa è una mentalità pastorale, teologica, che ci deve un po' accompagnare nelle sfide a cui ci apre la sinodalità. Era quel discorso appunto della missione come prossimità. La missione non è proselitismo, non è convincere gli altri, non è, insomma, la missione è camminare con gli altri, accompagnare gli altri alla scoperta del Vangelo, e mentre li accompagno lo scopro anche io il Vangelo meglio. E così anche l'ultima delle tre dicotomie di cui vi volevo parlare, appunto, un po' ve la dicevo, no? Su questo discorso, che la critica che la sinodalità sia troppo autocentrata e non è evangelizzazione perché parliamo di Chiesa. Anche qui mettiamo et, al modo in cui ci organizziamo, fate questo esempio, no? Cioè, non è che la gente fuori non ci vede da come organizziamo una parrocchia, da come organizziamo la chiesa, da come viviamo i ministeri, da quali accesso ai ministeri diamo per esempio alle donne. Non è che gli altri non ci vedono, e non è che questo, che uno può dire sì, ma so cose vostre, so cose interne, non sono cose interne, perché da come ci organizziamo gli altri, pure quelli che stanno fuori, ti vedono. E come ci organizziamo può essere di ostacolo o di facilitazione per l'evangelizzazione. Da come viviamo, sinodalità, dipende come evangelizziamo, perché dipende soprattutto oggi, nella cultura di oggi, come gli altri ci vedono e ci percepiscono. E oggi se arriva un messaggio, io penso, c'ho i nipoti adolescenti, che oggi gli adolescenti ci giudicano in maniera spietata, da come veniamo percepiti spesso attraverso i social. Cioè, noi dobbiamo in un certo senso anche prendere atto della difficoltà che spesso le nostre scelte causano, perché il Vangelo raggiunge i destinatari, perché magari ci giudicano su cose secondarie, terziarie per noi o di quarto livello, ma per loro possono essere molto importanti, però buttano tutto a mare perché vedono quel pezzettino. E così, insomma, anche concludo, no, questa immagine di Marta e Maria dell'anno scorso. Anche qui discepolato e missione nella figura di Marta e Maria vanno insieme, cioè si è discepoli missionari, come ci ricorda Papa Francesco. Cioè non c'è un momento in cui smettiamo di essere discepoli e iniziamo a essere missionari. Significa che tutti noi siamo chiamati a tenere insieme queste due dimensioni, ma poi eventualmente possiamo ritornare. Alcune suggestioni finali per una conversione permanente, cioè perché non finisca tutto nel 25, perché comunque non finirà il 2025, cioè qualcuno pensa che questo sarà un evento, no? Abbiamo fatto il convegno, abbiamo fatto il sinodo, poi dal 26 cominciamo a parlare di un'altra cosa. Io mi permetto di pensare che non sarà così. Cioè la conversione sinodale della Chiesa continuerà nel tempo, ripartirà alla fine del sinodo per continuare. Ora, perché questo appunto non sia un evento che chiudiamo come il giubileo si apre e si chiude, ma il sinodo si chiuderà, ma poi si aprirà la fase di ricezione del sinodo, così come adesso stiamo ancora recependo il Concilio Vaticano II. C'è chi ha detto che questo sinodo non è altro che una nuova fase di ricezione del Concilio Vaticano II. Io sono abbastanza d'accordo. Continuare, quindi alcune idee per continuare, un po' come avete detto voi, no? La diocesi che si mette in ascolto, no? Per ripensare l'iniziazione cristiana, il rapporto con i giovani, no? Avete scritto, ripartire dall'ascolto. Non è che adesso finita la fase narrativa non facciamo più i gruppi, non facciamo più l'ascolto, adesso che facciamo il discernimento. È giusto dire che la nostra pastorale, il nostro vedere, giudicare e agire deve passare ordinariamente da questo stile di essere chiesa intorno a un tavolo, che poi intorno al tavolo può, cioè non è che dobbiamo mitizzare il tavolo, ma il tavolo è una possibilità dove possiamo essere tutti intorno come fratelli a condividere alcune cose e ad ascoltarci e ad ascoltare Dio gli uni dagli altri. Guardate che questa cosa non è poco. C'è anche l'immagine sinodale in aula Nervi con i vescovi ai tavoli, non seduti in assemblea come stiamo noi oggi, ma ai tavoli dove per la prima volta ci sono dei laici, ci sono delle donne, non a fare gli uditori perché stavano già nel Concilio Vaticano II, ma effettivamente partner paritari. È un sinodo dei vescovi, è vero, ma è un sinodo dei vescovi allargato a una partecipazione più ampia. Questo non è poca cosa. Ecco, questo stile deve continuare, non può finire col sinodo. Ecco, è che poi la vostra scelta degli organismi di partecipazione è vitale. Dove il sinodo continuerà? Dove può continuare? Necessariamente attraverso gli organismi di partecipazione. Cioè, o impariamo veramente a farli diventare organismi sinodali, dove si pratica l'ascolto, dove si pratica il discernimento e il processo decisionale comune, o il sinodo finirà nel 2025. Allora questa è un'occasione invece per far diventare organismi vecchi, ma magari anche nuovi si potrebbero affacciare, perché la sinodalità continui verso processi decisionali condivisi, così come la questione della formazione che avete scelto. formazione, immaginare, noi dobbiamo andare verso un'idea dove non esistono i ministri ordinati e i ministri non ordinati dall'altro. Cioè noi dobbiamo andare verso l'idea che veniva, ma viene detta da 40 anni nella Chiesa italiana, della Chiesa tutta ministeriale. Questo poi magari eventualmente si può approfondire, ma è un cambiamento. I ministeri laicali non sono delle concessioni dei ministri ordinati, ti do questa fetta di responsabilità. I ministri di fatto istituiti sono vocazioni e ministeri battesimali che sgorgano dal battesimo. Per questo c'è bisogno della formazione specifica, ma anche di osare sempre di più percorsi di formazione congiunta, preti, laici, su alcune cose, soprattutto quelle che riguardano la vita. Perché poi, a livello tecnico, è ovvio che la formazione dei presbiteri, la formazione dei catechisti deve essere diversa, ma formazione significa anche tentare un percorso di formazione riflessiva, autobiografica, che mette al centro la vita, e la vita è uguale sia che sei prete sia che sei laico. Le dinamiche della vita sono le stesse, e quindi possiamo usare dei cammini di formazione insieme. E poi concludo inevitabilmente, magari non ad Andrea, ma su questo è vero, perché so che ci avete, ma poi siete una diocesi ricca di vocazioni, non molto sperdute, stesse, insomma non avete le valli, non avete le parrocchie, che ne so, disperse come nel Triveneto, ma inevitabilmente, perché la sinodalità diventi permanente, dobbiamo ragionare un po' meglio su come ci relazioniamo tra di noi, tra parrocchie, nella zona pastorale, vicaria, non so come la chiamate, all'interno delle parrocchie, tra ministri. Dobbiamo sempre più immaginare che dobbiamo parlare di una ministerialità di equipe, non isolata, il parroco, il viceparroco, ma piuttosto equipe ministeriali su comunità, dove i ministri ordinati, battesimali, lavorano insieme secondo le proprie vocazioni e competenze, stati di vita. Ecco, questo sicuramente è un'altra sfida per far diventare la sinodalità permanente. Buon lavoro e buon discernimento a tutti.